Vandeham Sri Guru Sri Yuta Padakamalam Sri Guru Vaishnavamscha Sri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunathanitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sagana Lalita Sri Vishakhanvitam Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare Krishna.
La biografia di Sua Divina Grazia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Fondatore Acharya dell'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna. Srila Prabhupada Lilamrita. Di Sadvarupa Dasa Goswami. Nella lettura della Srila Prabhupada Lilamrita siamo nella sesta parte, il capitolo intitolato Ho fatto la mia parte. O Vaishnava superiori, o compassionevoli acharya del santo nome, o autorità supreme, maestri del nostro destino, abbiate misericordia. Non siamo in grado di rivolgere preghiere, ma questa è un'emergenza. Gli Shastra insegnano che a causa del cattivo comportamento dei discepoli, o per concedere un po' di servizio personale, o per esibire sintomi estatici, il maestro spirituale può ostentare cattiva salute o trascuratezza personale riguardo al corpo, volendo dire con questo di aver lavorato troppo per salvarci. Tuttavia non dobbiamo speculare sulla mentalità degli acharya. Ascoltate per favore la nostra richiesta. Vi preghiamo per la benevolenza del nostro nonno, Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura, che per natura è così misericordioso verso i suoi nipoti. Preghiamo per avere la compassione ininterrotta dei sei Goswami, che sono già famosi nei tre mondi, perché salvano le anime condizionate. Preghiamo per avere la benedizione di Sri Chaitanya Mahaprabhu, Dio, la persona suprema, che è il più magnanimo. Preghiamo Radharani, la regina di Vrindavana, protettrice della nostra Bhakti appena nata. E preghiamo Sri Krishna stesso, che senza la guida del nostro Srila Prabhupada non potremmo nemmeno avvicinare. Noi, caduti servitori di Sua Divina Grazia, supplichiamo tutti i nostri maestri, per favore, concedete più tempo a Srila Prabhupada, il tempo per assicurare la forza di questo movimento, il tempo per finire lo Srimad Bhagavatam. È un po' più di tempo per noi da trascorrere ai piedi di loto di Sua Divina Grazia, in modo da poter diventare puri devoti per Sua misericordia. Vi imploriamo, questi 10 anni sono passati tanto in fretta e abbiamo captato troppo poco della perfezione. Sapete che in realtà sono passati soltanto 10 millesimi di secondo rispetto al tempo eterno. Per favore, quindi, prolungate il suo soggiorno perché temiamo di cadere dal sentiero spirituale. O Santi Vaishnava, o Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, nostro eterno nonno, o sei Goswami di Vrindavana, o Radharani, madre della Bhakti, o Sri Chaitanya Mahaprabhu, maestro di tutti, o Sri Krishna, riposo definitivo del nostro amore, o Acharya Vaishnava, vi prego, abbiate misericordia di noi. Per favore, non portate via Srila Prabhupada. Per favore, esaudite questa preghiera di emergenza. In ogni modo, disse Prabhupada, non ho obiezioni, posso restare o andarmene. Un detto bengali, egli raccontò, affermava che se un denki, una trebbiatrice, va su 2 piedi celesti, continuerà a trebbiare il grano, poiché è conformata in modo particolare, dovunque vada, trebbierà. Similmente, il puro devoto, sia nel mondo materiale sia nel mondo spirituale, servirà Krishna. Srila Prabhupada quindi faceva intendere di non provare alcuna ansia personale, ma aveva fatto anche capire che sebbene tutto dipendesse da Krishna, le preghiere dei devoti potevano influenzare Krishna. I discepoli di Srila Prabhupada, ritenendosi in tutta umiltà devoti neofiti, considerarono un segno della misericordia protettiva di Prabhupada il fatto che affermasse che le loro preghiere avrebbero potuto farlo restare con loro e che, pur essendo un eterno ed elevato compagno di Krishna, amasse stare in compagnia dei suoi insignificanti discepoli. Il mio Guru Maharaj era disgustato, aveva detto, a me invece piace la vostra compagnia. Un discepolo Sagnasi aveva letto ad alta voce una preghiera per chiedere al Signore Supremo che Prabhupada restasse in vita fino a 100 anni. Ascoltando ciò, Srila Prabhupada aveva sgranato gli occhi e aveva sorriso. Di nuovo, tuttavia, mise in rilievo il fatto che lui non temeva la morte. Dovunque si trovasse, spiegò, si sentiva a Vaikunta, soprattutto a Vrindavana, dove egli era attorniato dai suoi discepoli che facevano un kirtan. Egli era a Vaikunta. Tamala Krishna Goswami rivelò a Prabhupada che quel mattino stesso, mentre era in piedi dinanzi a Krishna e Balarama, aveva offerto loro una preghiera. Krishna aveva fatto tanti miracoli, così non sarebbe stata una cosa stupefacente se avesse mantenuto in vita Prabhupada. E Balarama, il sostegno dell'intera creazione, non si sarebbe certo indebolito dando un po' di forza a Srila Prabhupada. Così, disse Tamala Krishna, possiamo tutti pregare Krishna e Balarama per salvarti. Non siamo tanto importanti, eppure essi possono ascoltarci. No, disse Prabhupada, voi siete tutti puri devoti, senza altre motivazioni. Srila Prabhupada considerò la richiesta dei suoi discepoli espressioni di affetto sincero, per niente inadeguate dal punto di vista spirituale. Tuttavia precisò che, in definitiva, tutto dipende da Krishna. Egli aveva i suoi piani. In ogni caso, Prabhupada disse che sarebbe stato bene. Narrò la storia di un saggio che aveva benedetto in modo differente persone differenti. Benedisse un principe a vivere a lungo perché dopo la morte sarebbe stato punito per la sua vita dedicata al piacere dei sensi. Benedisse una asceta a trovare una morte immediata in modo da essere liberato dalla sofferenza delle sue austerità e poter ricevere la ricompensa delle sue attività pie. Quando però si trovò a dover benedire un puro devoto, il saggio affermò che avendo il devoto già ottenuto i piedi di loto di Krishna, si sarebbe trovato nella medesima condizione, sia che vivesse, sia che morisse. Prabhupada sapeva anche meglio dei suoi discepoli che avrebbe potuto fare molte cose ancora rimanendo in questo mondo, ma egli voleva soltanto vedere qual era il desiderio di Krishna. Stando alle condizioni del suo corpo fisico, tuttavia, egli vedeva i chiari segni che la sua vita era giunta al termine, e ciò, in se stesso, stava a indicare che il desiderio di Krishna era di fargli lasciare questo mondo molto presto. I GBC si incontrarono e decisero che, indipendentemente dalla volontà di Prabhupada, che aveva assicurato le proprietà dell'ISKCON all'ISKCON, e a parte il fatto di assicurare all'ISKCON tutti i conti in banca, esistevano anche alcune questioni da sottoporre all'attenzione di Prabhupada, prima che fosse troppo tardi. Queste questioni, come per esempio quella che si riferiva alle future iniziazioni dei discepoli, richiedevano una risposta. Altrimenti sarebbero state fonte di speculazione e di caos dopo la dipartita di Srila Prabhupada. Una commissione scelta dai GBC si presentò dinanzi a Prabhupada mentre egli era seduto sul letto nella stanza grande del pian terreno. Sasvarupa Das Goswami doveva essere il portavoce, ma si sentì timoroso e inadatto. Presentarsi direttamente dinanzi a Prabhupada per chiedergli ciò che si sarebbe dovuto fare dopo la sua scomparsa gli sembrava una cosa impertinente. Tuttavia era necessario. Srila Prabhupada stesso aveva chiesto ai GBC di venire a Vrindavana esattamente al fine di provvedere a questo genere di difficoltà. Inoltre, per un discepolo sentirsi sciocco e imbarazzato dinanzi a Srila Prabhupada era una cosa normale. Certamente la necessità per i suoi discepoli di assicurare la continuità della missione di Srila Prabhupada era così grave che la sua importanza trascendeva l'opportunità del momento. Non di meno Srila Prabhupada era Srila Prabhupada e benché all'apparenza fosse invalido, egli incuteva il timore reverenziale di sempre. Se fosse rimasto dispiaciuto delle questioni presentate, sarebbe stata una cosa terribile. Srila Prabhupada, disse Sasvarupa, ci è stato chiesto dagli altri GBC di venire a farti alcune domande. Questi sono i membri del gruppo originario dei GBC, quelli che tu avevi nominato per primi. La nostra prima domanda riguarda i membri GBC. Vorremmo sapere per quanto tempo vuoi che restino in carica. Srila Prabhupada parlò lentamente e con tono profondo. Devono rimanere per sempre. Uomini competenti sono stati scelti e non possono essere cambiati. Piuttosto, se emergono altre persone competenti, dovrebbero essere aggiunte. Srila Prabhupada colse l'opportunità per raccomandare che Vasudeva diventasse un membro del GBC per rappresentare le Figi. Aggiungetelo, disse Prabhupada, ma i GBC non devono essere cambiati. Sasvarupa si informò su ciò che si doveva fare nel caso che un membro GBC abbandonasse il suo posto e Prabhupada rispose che il corpo del GBC avrebbe dovuto eleggere un altro uomo. La nostra prossima domanda, continuò Sasvarupa, riguarda le iniziazioni del futuro, in particolare per il tempo in cui tu non sarai più con noi. Vorremmo sapere come dovrebbero essere conferite le prime e le seconde iniziazioni. Sì, disse Prabhupada, raccomanderò alcuni di voi. In seguito ciò resterà stabilito nel tempo. Raccomanderò alcuni di voi affinché agiate come acharya officianti. Tamala Krishna intervenne. Questo è ciò che è definito Ritvika Acharya? Sì, rispose Prabhupada, Ritvik. Allora qual è la relazione della persona che conferisce l'iniziazione? Domandò Sasvarupa. È guru, rispose Prabhupada. Ma lo fa a tuo nome? Si informò Sasvarupa. Sì, questa è una formalità. Poiché in mia presenza non si dovrebbe diventare guru, così a mio nome, su mio ordine, Amara Ignaya Guruhana. In realtà è guru, ma per mio ordine. Quindi essi devono essere considerati tuoi discepoli, disse Sasvarupa riferendosi alle persone iniziate a nome di Prabhupada dai Ritvikacharya. Sì, disse Prabhupada. Ma considera chi... Tamala Krishna interloquì. No, egli chiede che questi Ritvikacharya che celebrano la cerimonia, che danno l'iniziazione, quelli a cui loro danno il Diksha, di chi sono discepoli? Sono loro discepoli, disse Srila Prabhupada. Ora che egli sta parlando dell'iniziazione successiva alla sua dipartita, sono discepoli di colui che dà le iniziazioni e sono miei discepoli e nipoti. Quando io ti ordino di diventare guru, tu diventi un guru regolare. Questo è tutto. Essi diventano discepoli del mio discepolo. I membri del GBC presenti furono soddisfatti che la risposta di Srila Prabhupada a una domanda così intricata fosse chiara e conclusiva. Più tardi egli avrebbe scelto alcuni di voi e chiunque egli scegliesse diventava un guru iniziatore. Ciò che egli aveva descritto molte volte nelle sue spiegazioni Bhaktivedanta stava ora diventando effettivo. I suoi discepoli sarebbero diventati guru e avrebbero accettato a loro volta altri discepoli. Sasvarupa si informò poi a proposito della BBT. Attualmente, disse, non si pubblicano lavori di traduzione che non siano passati al vaglio da te e approvati. La domanda è, quindi, se nel futuro i lavori di traduzione possono essere pubblicati anche se tu non puoi vederli. Dovete esaminarli con perizia, rispose Prabhupada. Egli accettò il principio che nel futuro si potesse tradurre dal sanscrito, ma li mise in guardia. Tra i miei discepoli, però, non penso che vi siano alcuni che possano tradurre in modo adeguato. Per questa ragione, intervenne Kirtananda, pensiamo che tu non possa lasciarci molto presto. Non lo desidero, disse Prabhupada, ma sono obbligato. Che cosa posso fare? Se non vuoi, allora Krishna non vorrà, disse Kirtananda. Srila Prabhupada continuò spiegando quali erano le qualifiche speciali per tradurre la letteratura Vaishnava sanscrita. Si sarebbe dovuto scegliere un'anima realizzata, disse, altrimenti con la semplice imitazione. ABCD non funzionerà. I miei commenti piacciono perché sono presentati come esperienza pratica. Non può essere fatto se non si è realizzati. Non è questione di erudizione, aggiunse Bhagavan. Sri Chaitanya afferma, disse Srila Prabhupada, Amara Gnana Guru. Chi può capire l'ordine di Sri Chaitanya Mahaprabhu può diventare un guru. Oppure, chi capisce l'ordine del suo guru nella Parampara può diventare guru. Per questa ragione sceglierò alcuni di voi. Ripetendosi, Prabhupada mise l'enfasi su questo punto. Avrebbe scelto chi doveva essere guru. Ripeté anche quest'altro punto. Non vi è motivo di cambiare i GBC. Piuttosto, se c'è una persona competente, può essere scelta con il voto dei GBC. Naturalmente, suggerì Tamala Krishna, se qualcuno cade, come è accaduto da alcuni GBC del passato, devono essere sostituiti, disse Prabhupada. Devono essere tutti acciari ideali. All'inizio è stato fatto per poter operare, ma ora dobbiamo essere cauti. Chiunque sia deviante può essere sostituito. Avendo ottenuto la risposta alle loro domande, i GBC rimasero seduti in silenzio dinanzi a Prabhupada, in attesa di ulteriori istruzioni, ma ansiosi di non stancarlo con la loro presenza. Allora, Srila Prabhupada, disse Tamala Krishna, c'è un gruppo di canto pronto per fare un kirtan. Forse possono entrare? Srila Prabhupada aveva già dato a Tamala Krishna Goswami le direttive per il suo testamento. I GBC sarebbero stati la suprema volontà governativa nell'associazione ISKCON. Tre fiduciari sarebbero stati assegnati a ogni proprietà dell'ISKCON. Il denaro, che nelle varie banche era a nome di Prabhupada, sarebbe diventato proprietà dell'ISKCON. Una piccola pensione sarebbe stata assegnata alla sua ex moglie e ai figli. Anche mentre i GBC erano riuniti per procedere a una prima e completa stesura e rendere legale il testamento, Srila Prabhupada ricevette una visita che lo rese ansioso circa l'associazione dell'ISKCON. Uno dei Goswami di un tempio di Vrindavana venne a visitarlo ed elogiò Srila Prabhupada, ma nel corso della conversazione l'uomo domandò: «Dopo di te, chi si incaricherà della proprietà?» Appena quel signore se ne fu andato, Srila Prabhupada chiamò Gopala Krishna. Anche Tamala Krishna e Bhavananda erano presenti. «In India puoi capire che c'è una tendenza nascosta», disse Srila Prabhupada. «Nascosta», ripeté Tamala Krishna. «La tendenza nascosta che si sta sviluppando», disse Prabhupada, «è che dopo il mio decesso tutto potrà essere portato via dalle vostre mani». «Oh, hai capito ciò da questa discussione?» domandò Tamala Krishna. «L'ho capito molto tempo fa», disse Prabhupada. «In che modo avete intenzione di guardarvi da questo pericolo?» Una volta ancora era Prabhupada che doveva renderli consapevoli del buon senso materiale. «Hai ordinato di formare una società immobiliare con fiduciaria vita», disse Tamala Krishna. «In realtà questa proprietà è l'invidia di tutta l'India. Si tratta delle migliori proprietà». «Invidiano il nostro prestigio», disse Srila Prabhupada, «la nostra posizione, tutto. In ogni luogo siamo di prima classe». Per Srila Prabhupada fare un testamento significava proteggere l'ISKCON. Come Srila Prabhupada aveva spiegato, il devoto non aveva nemmeno un'ombra di interesse egoistico. Tutto era per Krishna, ma nella sua purezza egli non doveva essere ingenuo. L'ISKCON era un'organizzazione immobiliare ampia e in pieno sviluppo e i monaci intendevano usarla al 100% al servizio di Krishna. Srila Prabhupada si appellò ai GBC affinché fossero vigilanti. Mentre i GBC discutevano privatamente i particolari del testamento, Srila Prabhupada giaceva nel letto, ansiosamente preoccupato per le proprietà dell'ISKCON. Non fece alcun tentativo di mangiare e Upendra dovette massaggiargli il petto. Più tardi, quel giorno, mentre era attorniato da un gruppo di devoti che cantavano dolcemente, di nuovo Prabhupada richiamò l'attenzione su quella minaccia. «C'è un grande complotto in atto», cominciò. «Sono molto importuni». Tamala Krishna, che sapeva a che cosa Srila Prabhupada si riferisse, disse: «Deve essere fatto immediatamente. Dobbiamo formare una società immobiliare fiduciaria». «Dovrebbe essere fatto», disse Prabhupada. «Molto bene». Ciò che Prabhupada chiedeva di fare non era una cosa insolita, ma doveva essere fatta con giudizio e con perizia. Questo significava che Prabhupada doveva farlo in prima persona. Non voleva più pensare all'amministrazione, ma erano in grado i suoi discepoli di assicurargli che le proprietà dell'istituzione e i monaci sarebbero stati protetti? Tamala Krishna intervenne per rassicurare Prabhupada circa la competenza dei GBC e trattare questa questione. «Deve essere fatto per tutte le proprietà», disse, «ma soprattutto in India». Srila Prabhupada suggerì Bhavananda Goswami: «I fiduciari dovrebbero essere designati». «Fiduciari senza designazione», rispose Prabhupada. «Dov'è un fiduciario? Ho già fatto una bozza di fiduciari. Per la Book Trust, fatelo su questa linea». «Sì», disse Tamala Krishna, «faremo una bozza su quella linea. Dopo che la bozza sarà approvata, potrai dirci quali fiduciari vuoi». «Oh, potete scegliere tra di voi», disse Prabhupada. «Perché volete sovraccaricarmi tanto?» Quando Tamala Krishna fece notare che i tre centri in India, Vrindavana, Bombay e Mayapur, erano i più importanti, Srila Prabhupada rispose: «Dappertutto». Poi aggiunse: «Tra voi non c'è un uomo forte. Questa è la difficoltà». «Questo è un fatto», ammise Tamala Krishna. «Tutti i miei figli», disse Srila Prabhupada. «Un'affermazione d'amore, ma non di sollievo. È questo. Richiede un uomo forte. Questo è ciò che manca. Per ogni minimo dettaglio devo essere io a parlare. In ogni modo, qualunque sia la situazione, sedetevi ed eleggete i fiduciari. Quella bozza esiste. Fatela diventare un sindacato. Tra voi Rameshwara ha un po' di intelligenza. Comunque fate del vostro meglio, altrimenti ci sarà una grossa corrente contraria. Stanno tutti aspettando il vostro programma». Tamala Krishna assicurò Prabhupada che si sarebbero riuniti immediatamente. Discuteremo questi punti. Oh, disse Prabhupada, la discussione è già stata fatta. Mettetelo in pratica, ora. Ciò che voglio dire, disse Tamala Krishna, è che lo eseguiremo. Va bene, disse Prabhupada, bando agli indugi. In momenti come questi emergeva chiaramente che il giorno in cui i figli di Prabhupada avrebbero dovuto crescere, guidare, amministrare, proteggere ed espandere la sua associazione per proprio conto, era vicino. Queste probabilmente erano le loro ultime opportunità di apprendere direttamente da lui ed essere in sua compagnia per cantare il santo nome e dedicarsi totalmente a realizzare il suo desiderio a proposito dell'ISKCON. Srila Prabhupada sembrava nutrire dei dubbi sul fatto che i suoi figli avrebbero dimostrato di essere all'altezza della situazione e i dubbi da lui espressi non li portarono allo scoraggiamento, bensì all'azione determinata per poter provare la loro lealtà e competenza. Quella sera una commissione dei GBC riferì a Srila Prabhupada che il testamento era stato steso con disposizioni per la protezione di tutte le proprietà dell'ISKCON, assicurate attraverso specifici fiduciari. Rameshwara lesse il testamento dinanzi a Prabhupada, il quale si limitò a fare solo alcuni commenti. Questo testamento impedisce a qualsiasi persona di ingannare, disse Rameshwara. Sì, disse Prabhupada, almeno per quanto posso vedere. Anche sui punti che costituivano per lui motivo di particolare preoccupazione, Prabhupada si mantenne tranquillo. Aveva diretto i suoi GBC per quanto era possibile. Ora voleva soprattutto la medicina del santo nome. Tuttavia il loro operato andava bene, era soddisfatto. Mentre la commissione lasciava la stanza, egli affermò sommessamente: «Jai, futuri direttori dell'ISKCON». Più tardi, rimasto solo con i suoi servitori, Prabhupada pianse e disse che se ne poteva andare in piena tranquillità. Pochi giorni più tardi, la versione definitiva della dichiarazione testamentaria era legalizzata alla presenza di un notaio. Il documento cominciava: il Governing Body Commission, GBC, sarà la suprema autorità amministrativa dell'intera Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna. E continuava trattando i punti essenziali che si riferivano alle proprietà dell'ISKCON e all'amministrazione. La maggior parte dei 23 membri del corpo governativo erano ancora riuniti a Vrindavana, ma il problema che doveva trovare una soluzione immediata era stato risolto. La salute di Prabhupada sembrava essere leggermente migliorata, una benedizione che i devoti e Prabhupada attribuivano al canto costante. Srila Prabhupada mangiò e digerì perfino del cibo fritto. Parlò di fare il tentativo di riprendere le sue traduzioni del mattino. Il GBC, ognuno dei quali era pressato dalla necessità di tornare alla guida e ai doveri amministrativi nella sua rispettiva zona, cominciarono a pensare di poter tornare al loro posto. A parte i loro turni di canto nella stanza di Srila Prabhupada, che duravano generalmente 3 ore 2 volte al giorno, non avevano altro servizio da sbrigare a Vrindavana. Anche la temperatura era insopportabilmente calda, perché aveva raggiunto i 120 gradi Fahrenheit. Quando alcuni di loro espressero il desiderio di tornare alle loro zone, Prabhupada concesse loro l'autorizzazione. Erano stati insieme per una settimana e ora, uno alla volta, cominciavano a disperdersi. Entro la settimana successiva, la maggior parte di loro aveva lasciato Vrindavana. Srila Prabhupada e il suo piccolo staff rimasero e il canto costante continuò, tenuto dai devoti del tempio di Krishna e Balarama. Con l'arrivo di giugno il caldo si fece sentire a Vrindavana. Il cielo, che si era mantenuto di un azzurro chiaro, si fece nebbioso con la comparsa dell'umidità. Tra mezzogiorno e le 4 pomeridiane il suolo era troppo caldo per i piedi nudi e i residenti di Vrindavana restavano a casa, relegando la maggior parte delle loro attività al mattino o al tardo pomeriggio e alla sera. Anche il pasto era escluso dall'ora del mezzogiorno perché il caldo era tale da togliere l'appetito. La Yamuna era in secca e calda e offriva un sollievo minimo. Le mucche erano scarne per mancanza d'erba e di nutrimento ed essendo eccezionalmente caldi i venti secchi sollevavano nuvole di polvere. Mosche e zanzare morivano nell'aria. Uno dei pochi aspetti piacevoli dell'estate era la fragranza dei fiori di Bel che si arrampicavano lungo le pareti che cingevano il giardino di Prabhupada, fiorendo in qualche modo nell'arido calore. Ai primi di giugno, Srila Prabhupada nutrì qualche speranza di ristabilirsi, chiese di riprendere le sue passeggiate mattutine e quando veniva portato giù per salire in automobile diceva «Presto scenderò e camminerò io stesso». Il suo vecchio amico di Allahabad, Mr. Ghosh, venne a trovarlo e diagnosticò la sua malattia attribuendola all'ansia per i devoti e per il movimento della coscienza di Krishna. Srila Prabhupada fu d'accordo, ma non volle seguire gli ordini del dottore, poiché includevano il controllo continuo della pressione sanguigna, medicine varie e speciali terapie. Tuttavia, con i massaggi che i servitori gli facevano regolarmente, Prabhupada sentiva di migliorare. Con questo ritmo, disse, sarebbe stato bene entro un mese e mezzo, ma osservò, se non mi sento bene però, non lascio Vrindavana. Un mattino, Srila Prabhupada chiese di andare a vedere le divinità e prontamente, con la sua sedia a dondolo, fu condotto dinanzi a Krishna Balarama. Seduto sulla sedia sotto l'albero Tamala, Prabhupada contemplava i due fratelli trascendentali, mentre le lacrime gli irrigavano le guance. «Sono vestiti molto bene», disse. Mentre si scaldava alla presenza di Krishna e Balarama, godeva dell'ombra rasserenante dell'albero Tamala. «L'appaltatore voleva tagliare quest'albero», disse, «ma io non l'ho permesso. Non sono rimasti molti alberi Tamala. Questi uomini di mondo non lo sanno». Srila Prabhupada cominciò a scendere regolarmente ogni mattina per vedere le divinità, un evento che si intensificò gradualmente finché diventò una funzione giornaliera del tempio che coinvolgeva i devoti dell'ISKCON e anche gli ospiti. Prabhupada si fermava sulla sedia a dondolo sotto l'albero Tamala e un devoto guidava il kirtan mentre Prabhupada e tutti gli altri devoti rispondevano al canto. Per i discepoli di Prabhupada, cantare con lui nel cortile del tempio di Ramanareti a Vrindavana era l'essenza del mondo spirituale. Benché il corpo di Prabhupada fosse apparentemente malato, egli era ancora vigilante come sempre e ogni mattina notava chi era presente e chi non lo era. I devoti si disposero ad amare questa opportunità speciale di associarsi con Prabhupada mentre sedeva sulla sedia a dondolo, con gli occhi fissi su Krishna e Balarama. Anche i residenti di Vrindavana e i pellegrini si riunivano attorno a Prabhupada e spesso offrivano del denaro che ponevano ai suoi piedi di loto. Mentre gli energici ragazzi della Gurukula danzavano dinanzi a Prabhupada e la marea dei pellegrini continuava a fluire nelle due direzioni offrendo omaggi e rupie ai suoi piedi, e mentre uno dei suoi segretari lo sventolava con un chamara, Srila Prabhupada sedeva gravemente, ma semplicemente, contemplando, con occhi attenti, Krishna e Balarama. Talvolta egli andava a sedersi nel giardino privato dalla sua stanza principale. Un devoto aveva costruito là una fontana di gesso nella forma di un grande fiore di loto rosa. E mentre Prabhupada sedeva nel piccolo pergolato circondato da tralci rigogliosi, il sommesso chioccolio della fontana giungeva gradevole al suo orecchio e lo rasserenava. Occasionalmente una scimmia saliva sul muro di cinta del giardino cercando qualcosa da rubare e Prabhupada ordinava di cacciarla via, altrimenti egli restava seduto e silenzioso, conversando soltanto occasionalmente con uno o due discepoli. Un giorno nel giardino Srila Prabhupada rievocò la semplice ma civile vita che aveva conosciuto da bambino. Menzionò tutte le cerimonie osservate da sua madre durante la gravidanza per allontanare i pericoli connessi con il parto. Benché la sua voce fosse sommessa e debole, egli era ancora incline a parlare. «Quanta cura si era presa dei bambini», disse. «E ora questi mascalzoni li uccidono. Una vita veramente incivile, animali a due gambe. Anche attualmente in India, nei villaggi più interni, la vita può essere pacifica. Hanno grano sufficiente, latte a sufficienza per vivere serenamente e cantare Hare Krishna». E pensare che ora li stanno raggiungendo per portare là questa sterilizzazione. Srila Prabhupada si riferiva alla politica di forzata sterilizzazione introdotta da Indira Gandhi. Uno dei devoti presenti era appena giunto dal Bengala occidentale, dove aveva viaggiato con un battello lungo il Gange, predicando e distribuendo il prasadam nei villaggi. Srila Prabhupada cominciò a spiegargli che nei villaggi si faceva un semplice pane rotondo di attar, interamente di farina di grano, che veniva messo a lievitare accanto a un fuoco aperto. Il medesimo fuoco, questo fuoco è chiamato candi, cioè sterco di mucca, essiccato, usato come combustibile. Disse Srila Prabhupada, mettono il dal in una pentola su questo fuoco, poi, dopo un po' di tempo, ne controllano la cottura. È ottimo. In seguito il pane rotondo dovrà essere cotto nel ghee e risulterà di prima qualità. Mentre la fontana zampillava dolcemente, i piccioni e i pappagalli svolassavano emettendo il loro verso. Prabhupada continuava a parlare liberamente, ricordò il suo oroscopo della nascita. Dopo 70 anni quest'uomo uscirà dall'India e fonderà molti templi, disse, che da prima non aveva capito che in realtà doveva andarsene, ma quando infine era andato negli Stati Uniti, egli non aveva avuto più l'intenzione di tornare. Se non fosse stato per il colpo di cui aveva sofferto negli Stati Uniti nel 67, disse, non sarebbe più tornato indietro. E questo significa desiderio di Krishna, disse, altrimenti io non avevo progetti di ritorno. Per questa ragione ho acquistato questa residenza permanente. Rimpiangi di essere tornato in India? Chiese Tamala Krishna. No, disse Prabhupada, il mio progetto era di rimanere. Ma Krishna aveva un piano differente. Quando nel 1970 stavo tornando qui, parlai con Varakadisha, le divinità di Krishna nel Tempio dell'Iscon a Los Angeles. Sono tornato qui per predicare. Non so perché voi mi avete riportato indietro. Questo accade quando lasciai Los Angeles. Non ero felice, ma egli aveva il suo progetto. Un progetto abbastanza bello, commentò Tamala Krishna. Srila Prabhupada continuò. Krishna disse, vieni, ti darò un bel luogo a Vrindavana. Ti eri ritirato a Vrindavana e io ti chiesi di partire. Ora devi tornare indietro, ma io ti darò un posto migliore. Così egli mi ha dato un tempio 100 volte migliore di qualsiasi altro luogo. Non è così? Sulla prima pagina del The Times of India apparve un articolo intitolato Srila Prabhupada è seriamente ammalato. Sentendo leggere l'articolo, Srila Prabhupada commentò: se non pensassero che Bhaktivedanta Swami è importante, non l'avrebbero stampato. Giriraj scrisse a Srila Prabhupada che molti simpatizzanti gli avevano telefonato al Tempio di Bombay per avere maggiori informazioni. Uno dei devoti aveva rilasciato un'affermazione che The Times of India aveva pubblicato qualche giorno più tardi a pagina 3 con il titolo Srila Prabhupada ora sta meglio. Allora Srila Prabhupada era seriamente ammalato o stava meglio? Posso vivere o morire, disse, ma in ogni caso sono con Krishna. Tuttavia confidò, ho chiesto a Krishna di darmi entusiasmo per continuare fino alla morte. Un soldato dovrebbe combattere sul campo di battaglia. Su richiesta di Prabhupada, Tamala Krishna rispondeva alla corrispondenza e firmava di suo pugno come segretario. Scrisse in una lettera. In tali circostanze non è possibile per me leggere lettere a Srila Prabhupada. Mi limito a informarlo di ogni buona notizia che arriva. Perciò gli ho detto del tuo incontro al municipio, della città e delle tue altre attività di predica. Queste lettere erano quasi altrettanto preziose di quelle di Srila Prabhupada perché erano spesso piene di citazioni dirette di Srila Prabhupada. Una sera Srila Prabhupada chiamò tutti i sannyasi disponibili. Disse che si sentiva stanco ma felice, proprio come un padre che ha i figli con sé. Poi aggiunse, dovreste tutti venire a stare con me e io mi sentirei meglio. Un giorno, mentre stava seduto in compagnia di Srila Prabhupada, Tamala Krishna cominciò a descrivere i divertimenti di Krishna, così come erano stati illustrati nel quadro che era appeso al muro alla destra del tavolo, dove Srila Prabhupada prendeva il prasada. Il dipinto rappresentava Krishna e i suoi amici pastorelli, che facevano colazione. Srila Prabhupada osservò il quadro e poi, chiudendo gli occhi e pensando all'ira, disse: «Questa è la più alta perfezione della vita. Sono arrivato alla conclusione che qualunque cosa si possa fare senza Krishna è soltanto una perdita di tempo. Cosa ne penserà la gente?» Gli stati d'animo di Prabhupada si mettevano in moto e variavano nella sfera di emozioni e attitudini trascendentali. Ad alcuni discepoli che lo assistevano disse: «Sto pensando di essere una persona indegna perché mi faccio servire in questo modo. Non c'è modo per me di ricompensarvi. Sono povero sotto ogni riguardo, finanziariamente e spiritualmente». «Srila Prabhupada», protestò Tamala Krishna, «ma il nostro desiderio è quello di servirti». «Lo so», rispose Prabhupada, «e questa è l'unica ragione della mia vita. Tutto nel mondo sta procedendo sulla base del vostro servizio sincero». Occasionalmente però ancora Prabhupada rimproverava un discepolo per i suoi errori. Quando nel vestire Prabhupada Upendra gli dette un longhi troppo piccolo, Prabhupada lo definì sciocco e mascalzone, e un mattino in cui Tamala Krishna, che era indisposto a causa di un raffreddore, non lo aveva assistito, Prabhupada fu critico nei suoi confronti. «Non sono mai stato trascurato nel mio dovere, in nessun campo di attività», disse, «nemmeno negli affari. Il dottor Bose mi voleva bene per questo. Egli mi consegnava assegni da firmare per 40.000 rupie. Non sono stato mai pigro e trascurato riguardo al mio dovere. Lo portavo a termine con onestà e cercavo di renderlo perfetto. Fui trascurato soltanto nel periodo in cui mi trovai coinvolto con la mia giovane moglie. Allora trascurai gli studi. Questo accadde a causa delle circostanze e più tardi trascurai mia moglie. Mio padre disse che ero fortunato perché non ero molto attaccato alla mia famiglia. Krishna mi salvò in tante circostanze. Questa vita materiale è così varia». Un mattino molto presto Srila Prabhupada si svegliò improvvisamente. «Ho fatto un sogno», disse ai devoti che lo assistevano. «C'era un grande assembramento di ubriachi e cantori. Gli ubriachi erano pazzi, alcuni di loro si trasformavano in cantori. Non finivano mai di azzuffarsi, gli ubriachi erano così matti». «C'eri anche tu?» domandò Tamala Krishna. «Sì, ero in piedi là anch'io. Alcuni cantanti si trasformavano in ubriachi? I cantori non possono cadere», disse Srila Prabhupada. «I loro nomi sono elencati. Torna a casa, torna a Dio. Appartengono alla famiglia di Krishna». Dopo la riunione dei GBC a Vrindavana, Svarupa Damodara era andato a Manipur e Calcutta e ora stava tornando a Vrindavana per vedere Srila Prabhupada. Appena Prabhupada apprese che Svarupa Damodara era arrivato, chiese di vederlo. Di solito Srila Prabhupada lo trattava in un modo molto speciale, dandogli molto del suo tempo e della sua attenzione. Fin dal suo primo incontro con Svarupa Damodara, quando Svarupa Damodara era ancora un Tondon Singh, un laureato, candidato per la chimica organica dell'UCLA, Prabhupada aveva avuto gran cura di coltivare la loro relazione. Todam era cresciuto a Manipur, ma dopo essersi laureato alla scuola superiore era andato in America per continuare la sua educazione all'Università della California. Era stato attratto dai devoti che cantavano Hare Krishna sulle strade di Los Angeles e aveva visitato il tempio. Quando incontrò Prabhupada si convinse di aver incontrato un autentico leader spirituale. Dapprima Todam aveva mantenuto la sua posizione di rappresentante mondiale della conoscenza scientifica empirica e Srila Prabhupada lo aveva invitato alle passeggiate del mattino sulla Venice Beach. Di giorno in giorno Prabhupada trascinava Todam in argomenti che riguardavano l'origine della vita. Quando era pronto per la discussione, Srila Prabhupada si guardava intorno e chiedeva: «Dov'è lo scienziato? Allora, captando lo sguardo di Todam, domandava: «Allora, che cosa dicono?» Todam affermava che la vita era sorta per caso attraverso un'evoluzione chimica, e Srila Prabhupada demoliva questo argomento con una stupefacente esibizione di logica e di buonsenso. E anche per oggi concludiamo qui la nostra lettura dalla Srila Prabhupada Lilamrita, parte sesta, il capitolo intitolato «Ho fatto la mia parte».
Padakamalam Sri Guru Vaishnavamscha Sri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunathanitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sagana Lalita Sri Vishakhanvitam Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare Krishna.
La biografia di Sua Divina Grazia, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Fondatore Acharya dell'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna. Srila Prabhupada Lilamrita. Di Sadvarupa Dasa Goswami.
Hare Rama.